È giovedì, mancano pochi minuti al suono della campanella. Tutti sono già pronti per la mensa e stanno guardando la parola che Ginevra ha scritto alla lavagna. Stanno giocando all'impiccato, quello in cui uno dei giocatori sceglie segretamente una parola e gli altri devono indovinarla. Ad ogni errore si disegna una parte del corpo del condannato appeso al patibolo. Ecco perché il nome è l'impiccato. A cominciare dalla testa e proseguendo con il corpo, un braccio, l'altro braccio, una gamba ed infine l'altra gamba. Ci sono ancora tre lineette e un più da scoprire per indovinare la parola che Ginevra ha pensato. Sono tre consonanti e una vocale.
Tiri topo!
Dice Maran convinto.
No, la te non c'è!
Risponde felice Ginevra. Con il gessetto tira una linea orizzontale sulla base del patibolo e, mentre lo fa, stride sull'ardesia della lavagna nera quadrettata. Pochi secondi e... la lavagna scivola velocemente sul lato destro verso il basso, rimanendo appesa, ballonzolante, al gancio in alto a sinistra. Tutto questo mentre Ginevra urla di paura, scappando verso il suo banco. Bambini, state indietro, ci penso io, dice il maestro Alessandro.
Ti aiuto, Ale,
aggiunge la maestra Grazia. I maestri, non senza fatica, sganciano la lavagna e la appoggiano piano piano a terra, con la parte quadrettata contro il muro. Durante questa operazione, qualcuno si accorge di un piccolo particolare.
Maestri, cos'è quel disegno?
Dice Giorgia.
È vero, sembra una mappa,
aggiunge Daniel.
Apriamola subito!
Esclama Francesco, che non sta più nella pelle, come la maggior parte della classe. Questa eccitazione da scoperta non passa inosservata al di fuori dell'aula. Davide, un alunno della classe 4B, sta ritornando dal bagno e, dato che la porta è chiusa, si ferma a guardare dal buco della serratura, cercando di capire cosa stia succedendo. Sembra di essere allo stadio, quando prima di un calcio di rigore il pubblico accompagna il tiro dal dischetto con un... e che termina con... se la palla finisce in fondo alla rete. Grazia srotola la mappa davanti alla classe. Ci sono disegnati alcuni monumenti del centro storico di Rimini con diverse linee tratteggiate rosse. Emma nota subito un particolare.
Maestri, scusate, ma da quando in qua abbiamo un ospedale in pieno centro?
Hai ragione, dice Alessandro. Tutte le altre immagini corrispondono. La nostra scuola, il Tempio Malatestiano, la Porta Romana, l'Arco d'Augusto, la Domus del Chirurgo, il Duomo... ma l'ospedale è nella zona sud della città, anche se non lontano dal centro cittadino.
Essendo la mappa antica, può essere che nel tempo l'ospedale si sia spostato fuori città,
aggiunge Grazia. Martina alza la mano e i maestri le danno voce.
Adesso che ci penso, mia mamma mi ha raccontato che una sua zia, più grande d'età, era stata ricoverata 3 mesi per la pertosse in quell'ospedale. 20 giorni in un lettino con diversi aghi infilati in quelle piccole braccia, con grande preoccupazione dei genitori, che se la sono vista veramente brutta.
Mentre sta parlando, Alessandro si fionda alla tastiera del computer e digita sul motore di ricerca «Vecchio ospedale di Rimini». Primo risultato dei circa 20 milioni e 100.000 ottenuto dal browser. L'ospedale di Rimini, quello degli anni 50, oggi sede del Museo Cittadino, era stato ricavato, come tanti di quell'epoca, da un vecchio convento del quale conservava tutta la severa essenzialità. Lunghi e disadorni corridoi dai soffitti altissimi, finestroni sempre chiusi che sormontavano le teste dei visitatori, totale l'assenza di colore. Bianche e metalliche le ringhiere dei letti, bianchi i comodini, bianchi i camici.
Quindi è il Museo di Rimini la destinazione finale che si vede nella mappa,
dice prontamente Giorgia. Nel frattempo Kevin, con la scusa di andare in bagno, passa vicino ai maestri e dà una sbirciatina.
Guardate, ci sono anche degli strani segni sotto la mappa.
Fate vedere anche a me?
Chiede Manuel in rappresentanza di tutti i compagni.
Maestro Alessandro!
Dice Daniel.
A me ricordano i geroglifici che abbiamo studiato in storia e che abbiamo visto al Museo Egizio di Bologna.
Wow, è vero!
Aggiunge Emily facendo un balzo dalla sedia. Nel frattempo, Davide, l'alunno della quarta B, ha sentito tutto e sta pensando di condividere queste preziose informazioni con qualche elemento fidato della sua classe. Il piano è sottrarre la mappa al suono della campanella delle 12. Come ogni giovedì, infatti, la quarta A andrà a mensa proprio in quell'orario. Davide guarda il polso sinistro e vede nel display a cristalli liquidi 11:50. Mancano solo 10 minuti. C'è poco tempo per mettere in atto il furto, ma poi ci sarà un'ora per poter entrare indisturbati in classe, rubare la preziosa mappa e scoprire a quale eventuale tesoro conduce.
Ho fame, maestri,
dice Jacopo.
Già, ma quando suona la campanella?
Aggiunge Benedetta.
Anch'io oggi ho molta fame,
dice Viola.
Andiamo a lavarci le mani e poi ci mettiamo in fila. Alla mappa pensiamo dopo la mensa,
dice Grazia mentre la consegna al maestro Alessandro. Cosa dite se la metto qui, nella tasca del mio zaino?
Credo sia la cosa migliore. Lasciarla sulla cattedra o nel cassetto non è una buona idea,
aggiunge prontamente la maestra Grazia. Sono le 12:05. Il corridoio del primo piano della scuola Rodari di Rimini è in fermento. Alcuni devono finire di lavarsi le mani e nel mentre la risata fragorosa di Kayla accompagna la gara di facce buffe tra Michele e Johnny. Perde chi ride per primo. E Kayla non potrebbe neanche partecipare, vista la risata facile. Quarta! Richiama l'attenzione a gran voce il maestro Alessandro, posizionando il dito indice della mano destra sulle labbra e alzando la mano sinistra in alto.
Andiamo, ragazzi! Ricordatevi, mascherina su e soprattutto silenzio! Dato che le altre classi in questo momento stanno lavorando.
La maestra ricorda le solite raccomandazioni alla quarta A, che in questo momento è proprio in fila davanti alla quarta B. La loro aula è la prima a destra che si incontra salendo le scale ed è esattamente a metà strada tra i due bagni del primo piano. La porta è aperta e c'è qualcuno che è molto interessato alla scena. Davide sta aspettando proprio questo momento. Con la coda dell'occhio controlla che il chiudifila Gregorio non si veda più all'orizzonte. Prende la matita dall'astuccio e un quadrato di carta trasparente da sotto il banco. Già, il suo piano nel frattempo è cambiato. Rubare la mappa creerebbe più problemi che ricopiarla. Invece questa nuova modalità non desterà sospetti. C'è però una piccola complicazione da risolvere. Siccome è già stato in bagno 10 minuti prima, l'insegnante non gli concederà una nuova uscita dalla classe. Davide decide allora di prendere 2 tubetti di colore, usati nell'ora di arte, e sporcarsi volutamente le mani. Prenderà la scusa che nel sistemarli, non avendo chiuso bene i tappi delle tempere, il colore è fuoriuscito improvvisamente. Questo gli darà anche qualche minuto in più e potrà rimanere fuori dall'aula più tempo, senza destare sospetti sul vero motivo dell'uscita. Dentro di sé pensa di aver avuto 2 ottime intuizioni. È il momento di entrare in azione. Davide esce dalla classe, si sciacqua velocemente le mani in bagno, se le asciuga e si avvicina alla quarta A. Bussa 2 volte, già sapendo che nessuno dirà
avanti,
visto che tutti sono a mensa. Aspetta qualche secondo per accertarsi che nel frattempo qualcuno non sia tornato in aula essendosi dimenticato qualcosa. Si guarda intorno. Dove sarà questa mappa che ha visto in lontananza dal buco della serratura? Sulla cattedra non c'è. Già, ma chi lascerebbe una cosa così preziosa in vista? Forse nei cassetti, più probabile. Niente, solo fotocopie di matematica, grammatica, una verifica sugli antichi egizi e materiale di cancelleria. Niente. Il tempo passa. Davide si sente spaesato. Deve pensare velocemente, non da bambino, ma come un insegnante. Dove metterebbe la mappa un maestro o una maestra? Dunque. Ah, nella propria borsa, certo. Perché non ci ha pensato prima? Si guarda intorno e cerca qualcosa che assomiglia a borse o zaini. Eccola! Dalla tasca laterale di uno zaino nero fuoriesce una pergamena arrotolata. Bingo! Davide la sfila velocemente e l'appoggia sulla cattedra. La srotola. Deve fare in fretta, sa che non avrà molto tempo per ricopiarla e poi sistemarla nuovamente al suo posto. La matita di Davide segue le frecce rosse e i monumenti rappresentati nella mappa, le abbozza velocemente. Tanto lui si sarebbe ricordato l'ordine.
C'è qualcuno in classe?
Dice Luciana dopo aver bussato velocemente alla porta. Davide lascia cadere la matita sulla cattedra, arrotola velocemente la mappa e la sistema nella tasca laterale dello zaino del maestro Alessandro.
C'è qualcuno in classe?
Domanda di nuovo Luciana fuori dall'aula. Davide non fa in tempo a prendere la carta trasparente con il suo disegno che la porta si apre.
E tu? Cosa ci fai qui?
Dice Luciana, la collaboratrice scolastica. Ma non fa in tempo a dirlo che Davide riesce ad uscire con un guizzo dal piccolo spazio rimasto tra la porta e lei, correndo velocemente in classe.
Ah, questi ragazzi! Non gli basta più solo la loro aula, ne vogliono avere anche una tutta per sé.
Luciana non si è resa conto di quanto è successo prima che entrasse. Dà un'occhiata al volo, sembra tutto in ordine. La mappa è tornata al suo posto, ma nella fretta di quell'ingresso improvviso e imprevisto di Luciana, Davide ha dimenticato la matita sulla cattedra. Una matita F2 Faber-Castell, come tante altre sì, ma quella, prima della gomma e la parte metallica, ha un'etichetta bianca con su scritto Davide. Alle 12.40 la classe 4A rientra in aula da mensa e nel corridoio si ripete sempre la stessa scena. Come in una gara di MotoGP, Johnny cerca sempre di arrivare davanti alla prefila, come se ci fosse un premio per chi fa l'ingresso in classe per primo. Ma anche quelli dietro non scherzano. Vedendo il sorpasso di Johnny non vogliono essere da meno e risalgono posizioni dalle retrovie. Non si corre nel corridoio! Quante volte ve lo devo dire? La voce del maestro Alessandro riporta tutti in ordine e nella griglia di partenza dalla mensa.
Maestro, ma perché c'è la matita di Davide qui sopra?
Nota Chiara che, come sempre, non perde occasione per scrutare ogni impercettibile cambiamento sulla cattedra dei maestri. Curiosona.
Hai ragione, Chiara.
Dice perplessa Grazia.
Forse l'avrà trovata Luciana per sbaglio nei contenitori della carta della plastica e l'ha appoggiata sulla cattedra.
Commenta Sara.
Esatto, come fa sempre con le nostre matite o colori. Quando prepariamo lo zaino di fretta, spesso ci cadono e le dimentichiamo sul pavimento o sotto il nostro banco.
Aggiunge Keila.
O forse, mentre eravamo a mensa, qualcuno è entrato per rubarci la mappa.
Dice convinto Gregorio.
La mappa è al suo posto nello zaino del maestro. Quindi, ne deduco che Davide avrà provato a ricopiarla con la sua matita. E nella fretta l'ha lasciata qui sulla nostra cattedra.
Commenta con tono da investigatore la maestra Grazia. Davide, nel frattempo, rientrato in aula, si siede al suo posto. Prende la mappa dalla tasca laterale del suo grembiule e la infila senza guardare nel diario sotto il banco. Nell'altra tasca cerca la matita. Non c'è. Prova allora dove aveva messo la mappa. Neanche lì. Comincia a venirgli un terribile sospetto, come nei film polizieschi. Ha lasciato un indizio sulla scena del crimine, in questo caso la matita con il suo nome. Come comportarsi? Rientrare in quarta A o fare finta di niente? Ragazzi, dice il maestro Alessandro, a questo punto Davide ha ricopiato la nostra mappa. sa esattamente dove si trova il tesoro, ma non credo che nella fretta abbia ricopiato questi, indicando quel piccolo geroglifico sul retro della mappa scoperto da Kevin prima di andare a mensa.
Segni molto difficili da riprodurre per un adulto, figurarsi per un bambino,
aggiunge Grazia.
Infatti, maestri, anche uno bravo in disegno non riuscirebbe a ricopiare tutte quelle robe strane,
dice Michele.
E cosa vogliono dire quei simboli e quelle figure?
Sì, brava Samantha, mi hai tolto le parole di bocca. Sono comunque geroglifici,
precisa Grazia.
Se riusciamo ad interpretarli, possiamo capire meglio cosa vuole dirci la mappa. E forse trovare questo tesoro,
afferma convinta Adele. In ogni caso, dobbiamo velocizzare l'uscita al museo e prima che lo faccia qualcun altro, chiosa il maestro Alessandro. Mentre la maestra Grazia cerca il numero di telefono del museo con una googolata sul PC della classe, il maestro Alessandro si ricorda di aver lasciato qualcosa nell'armadietto del corridoio che può tornare utile proprio adesso. Durante la visita al Museo Civico Archeologico di Bologna, era rimasto talmente colpito da quei segni particolari, presenti nella sezione egiziana, una delle più significative d'Italia ed Europa, che aveva deciso di saperne di più acquistando un libro sui geroglifici. Non gli bastava sapere, come i bambini, che quella era la scrittura egiziana più antica, comparsa verso la fine del quarto millennio avanti Cristo, e che era utilizzata soprattutto come incisione sui monumenti. Voleva fare qualche laboratorio con la classe quarta A, cercando di far decodificare i geroglifici, come era già riuscito nell'impresa l'archeologo ed egittologo francese Jean-François Champollion. Inoltre, aveva bisogno di una lista completa dei segni usati per organizzare una caccia al tesoro nel giardino della scuola a fine anno scolastico. Insomma, il maestro Alessandro si era ripromesso che lo avrebbe fatto vedere ai bambini durante le lezioni di storia sugli antichi egizi, ma complici troppi impegni e la memoria a breve termine, se lo era dimenticato sopra un'anta polverosa del mobiletto. Davide apre il diario e recupera la sua copia della mappa. Per una strana casualità, è finita infilata in un martedì. Proprio la prima giornata utile per andare al museo e cercare il tesoro, dato che il lunedì è sempre chiuso. Ma lui questo lo sa già da tempo. Sua zia Maddalena, che fa la guida al Tonini di Rimini, non lavora mai il primo giorno della settimana e lo aiuta spesso, in quella giornata, a fare i compiti. Intanto, in quarta A...
Ok, prenotiamo come classe martedì alle 16.30. Scrive a scuola Rodari Rimini, 24 bambini e 2 docenti accompagnatori. Usciamo da scuola alle 16, ci incamminiamo subito verso il centro della città. Tempo una mezz'oretta e siamo lì,
dice Grazia determinata, mentre parla con la segreteria del museo di Rimini.
Benissimo, ottimo! Martedì è perfetto, vero ragazzi?
Sì!
Un coro di sì anticipa la risposta della maestra.
E poi così abbiamo anche il tempo per preparare questa finta uscita didattica, spacciandola ai nostri genitori come una merenda romana al museo.
Esatto, Zoe. Ah, scusa Grazia, puoi chiedere il nome della nostra guida?
Sì, scusi, il mio collega chiede se possiamo già sapere il nome della nostra guida.
Qualche secondo e, con tutta la classe in ascolto, ripete il nome.
Maddalena Esposito. Perfetto. Grazie, allora martedì prossimo.
Per dovere di cronaca, Maddalena Esposito e la zia di Davide. Come diceva lo scrittore francese Jules Renard, ci sono momenti in cui tutto va per il verso giusto. Non occorre spaventarsi. Non dureranno.